una persona in gamba e poi a un certo punto conclude con un discorso conclusivo, più breve, e questo è il discorso che ha colpito me, ma è il discorso che ha colpito molte persone, perché su LinkedIn è stato ripetuto, LinkedIn sarebbe un sito dove si scrivono tutte le persone che lavorano, dove cercano lavoro oppure comunicano, diciamo, gli spostamenti lavorativi, eccetera, o la crescita lavorativa. È stato replicato questo discorso dall'amministratore delegato di Google, che ha copiato la stessa cosa. Ha fatto questo discorso in 60 secondi e le persone sono rimaste stupite. Ma vi devo dire che anch'io sono rimasto stupito. Il discorso è questo, ve lo voglio leggere. Ma il discorso è stato fatto da Dyson, copiato da Google, ma dice queste parole alla fine di tutto il discorso che ha fatto questo amministratore delegato. Dice: immagina la vita come un gioco in balzare 5 palline in aria. Le chiami lavoro, famiglia, salute, amici e spirito. E le tieni tutte in aria. Capirai presto che il lavoro è una palla di gomma. Se la lasci cadere, rimbalza. Ma le altre quattro palle, la famiglia, la salute, gli amici e lo spirito, sono di vetro. Se ne lasci cadere una, sarà irrimediabilmente graffiata, segnata, intaccata, danneggiata e addirittura frantumata. Non saranno mai più le stesse. Poi si ferma e dice: devi capirlo e impegnarti per trovare un equilibrio nella tua vita. Mi ha fatto riflettere. Penso come tutti noi credenti, cosa facciamo? Quando leggiamo delle frasi che ci portano alla riflessione, a considerare la vita, le applichiamo sempre nel mondo spirituale, no? Chi legge la parola di Dio ci viene spontaneo ascoltare un discorso, ascoltare qualcosa, leggere qualcosa e poi dire: ma aspetta, come credente spiritualmente, come la vediamo questa cosa? E vi devo dire, è stato un discorso molto interessante. Cinque principali sfere della nostra vita. Effettivamente, se andiamo a vedere, si raccolgono tutte e cinque in queste sfere. E parlando del lavoro, che oggi è la sfera che in modo particolare viviamo di più rispetto alle altre sfere, che curiamo di più rispetto alle altre sfere, dice Brian Dyson, uno che è stato, voglio dire, un leader nell'ambiente, della Coca-Cola, della dirigenza, dice: attenzione, questa è proprio quella palla che poi capirete che è fatta di gomma. Perché il gioco consiste in questo: fare in modo che queste cinque palle siano in aria e non cadono. Ma dice, se cade quella del lavoro, beh, rimbalza e potrebbe andarci meglio. Allora, per chi ha un po' di esperienza nel mondo lavorativo, sappiamo che spesso è capitato, no? Che ce ne andiamo da un'azienda, andiamo in un'altra azienda e andiamo a migliorare in modo particolare. Anzi, cresciamo sempre di più. Beh, io ho provato questo, no? Dove stavo prima, io ero un semplice banconiere, magazziniere, mettevo a posto la roba, eccetera, eccetera. Quando mi sono spostato in un'altra azienda, addirittura sono diventato capofiliale, no? I cambiamenti ci sono, ma qui stiamo parlando della sfera lavorativa. Però voglio dire anche un'altra cosa, perché dobbiamo riflettere come credenti. Vedete, non dobbiamo dire il lavoro è meno importante. Le meditazioni che il Signore mi dava di fare su questo breve discorso sono queste: è l'equilibrio in ogni cosa. Il Signore non sta dicendo, non ci insegna mai che il lavoro non serve a niente. Ma il lavoro è stato dato nell'Eden già all'uomo, di custodire il giardino dell'Eden. Allora, quello che il Signore vuole trasmetterci, perché attenzione, questo discorso ha colpito molte persone, no, nell'ambiente lavorativo, ma mi faceva sorridere perché questo discorso il Signore lo fa dalla Genesi all'Apocalisse, perché il Signore ha sempre detto e ha sempre parlato di tutti gli aspetti della nostra vita, di tutte le sfere che riguardano maggiormente la vita dell'uomo, e il credente che le mette in pratica ne riceve benefici e dice: ma effettivamente io ho sempre curato queste sfere di vetro. Però vedete, soprattutto in un contesto, nel contesto che viviamo oggi, è importante capire questo. Non sta dicendo che il lavoro non è importante, ma sta dicendo che il lavoro, anche se cambia, non ci cambierà la vita. Ok? Non è la cosa proprio più importante. È importante, ma non è la cosa più importante. Ma ci sono altre sfere che sono di vetro. Quando ero bambino, non so se alcuni di voi hanno giocato, io giocavo spesso con le biglie di vetro. Da noi si usavano le biglie di vetro oppure le biglie di ceramica. E il gioco consisteva in questo, no? Che tu dovevi prendere un'altra biglia. Se tu colpivi l'altra biglia, allora la guadagnavi. Però a volte tiravamo così forte che si spaccava la biglia, oppure si scheggiava, e la biglia non ritornava più come prima. Quello che vuole dirci Dyson, ma che la parola di Dio anche ci porta a riflettere, per chi legge la parola di Dio non lo vediamo, è proprio questo. Attenzione, le altre sfere principali che riguardano la famiglia, che riguardano la salute, che riguardano gli amici, ecco, lui dice gli amici, a me piacerebbe parlare del vero amico, no? Che riguarda l'aspetto spirituale, e se ci fate caso l'ho pronunciato alla fine, no? Perché giustamente il credente, l'aspetto spirituale, mettiamolo pure dentro, vai, ci sta anche quello. Ma poi vedremo come l'aspetto spirituale invece va messo proprio prima di ogni cosa, se vogliamo imparare a vivere l'equilibrio. Altrimenti non saremo equilibrati nelle cose, non potremo vivere l'equilibrio delle sfere della vita. Però, vedevo, sono colpite, le persone sono molto colpite a tutto questo. E io ho detto, pensavo a questo, dicevo, oggi diventa difficoltoso anche per noi credenti, non è facile. Io non so voi, ma mi metto io in prima persona. Io mi rendo conto che il lavoro, vogliono dire, dobbiamo dosare le cose, no? Io non so quanti di voi sono capaci di chiudere la porta di casa e di dimenticare il lavoro. Non è per tutti così. È vero, Jonathan? Non è per tutti così. Ci sono dei lavori che fai fatica, hai voglia di chiudere le porte, no? Perciò, vedete, anche noi cadiamo in quella rete, è molto facile in questo. Poi vogliamo parlare delle famiglie, no? Noi parliamo delle famiglie, eccetera. Ma quando andiamo a vedere anche le nostre famiglie, cari fratelli, qui non vogliamo condannare il mondo, no? Ma lo scopo e l'obiettivo di questo studio è quello di dire, Signore, sì, vogliamo veramente imparare ad avere il discernimento per poter apprezzare le cose migliori, le cose spirituali, ma anche le cose materiali, guardandole attraverso la scrittura, anche nelle famiglie. Ma veramente le nostre famiglie stanno vivendo, viviamo la famiglia in un modo spirituale? I nostri rapporti di amicizia, come viviamo? Spesso anche noi, ah l'amico, ah questo è amico mio, ah tutti siamo amici, no? Ma cosa ci insegna anche la scrittura? E quando parlo di amico dovremmo parlare anche di fratelli, la fratellanza. Anche nella fratellanza dovremmo essere come amici, no? Dovremmo avere quella stima e quella fiducia l'uno dell'altro di poterci dire le cose e anche di poter confessare le cose, anche di poter confessare qualcosa che è un peso nostro e di sentirci più sollevati. E cosa dire anche della salute? Ci sono molti versetti che parlano del corpo nella parola di Dio. Non è che il corpo, perché è una tenda che si disfa, possiamo fare quello che vogliamo. Anche il corpo è un dono di Dio e Dio dice che dobbiamo preservare anche il nostro corpo. Anzi, addirittura lui lo usa come tempio per lo Spirito Santo, no? Invece oggi vediamo che è tutt'altro. Poi non solo, la parte spirituale. Non è vero che forse noi trascuriamo la parte spirituale? Non è vero che anche noi come Dyson non facciamo il discorso da leader internazionale, ma mettiamo sempre alla fine la parte spirituale, la sfera spirituale? La curiamo veramente molto poco? Però sapete perché mi ha in modo particolare attratto la mia attenzione questo discorso? Perché ho detto, come fa il mondo a notare questo? Stanno notando un disagio. Questa persona ha notato che c'è qualcosa che non funziona. Ha notato che la società, il sistema, ha risucchiato tutto, ha sballato tutti i valori, tutte e cinque le sfere. Oggi se ci guardiamo intorno, sapete quando i giocolieri vediamo quelle sfere rotte, scheggiate, che non si possono più sistemare? Quando ci guardiamo intorno, cari fratelli, e non solo nel mondo, ma purtroppo dobbiamo dire anche nella famiglia spirituale, ci sono tante sfere che riguardano la famiglia che si sono completamente spaccate e che sono spaccate e che si sono frantumate e che si sono scheggiate. Ritornando sempre a quando giocavo a biglie, quando una pallina si scheggiava, certo non la buttavamo, no? Noi facevamo la collezione delle palline, figuriamoci. Però vedete, una pallina scheggiata non corro come quella non scheggiata, perché noi giocavamo sui marciapiedi, no? È molto più lenta, saltella, non va diretta dove la volevamo mandare noi, cioè in buca, magari si sposta. E questo è anche quello che succede nelle famiglie. spesso anche nelle famiglie cristiane. Ma come mai questo? Beh, da quello che capisco nella scrittura, evidentemente non abbiamo curato questa sfera. Non abbiamo cercato il discernimento spirituale per poter vivere il lavoro, per poter vivere la famiglia e così tutto il resto. Parlando della salute, è stata messa a secondo posto tra le cose più importanti, no? Mettiamo da parte quella di gomma che è il lavoro, si parla della famiglia al primo posto, a secondo posto cosa c'è? La salute è più importante, eh? Ed è vero, la salute è molto importante, perché se manca la salute mancano tante cose, è vero. Però vedete, oggi come vivono le persone? Oggi cosa facciamo noi della nostra salute? Come viviamo il nostro corpo? Io vedevo e mi guardo in giro quanta gente è tatuata. Tratta il corpo come se fosse un bidone della spazzatura. Quanta gente fa del suo corpo come un appendino, ci appende di tutto, no? Piercing, questo, quest'altro. Anche questo è peccato, perché il corpo viene dal Signore. E non si parla solamente di salute, poi abbiamo detto che c'è anche la palla degli amici. È bellissimo, siamo tutti amici. Caro, carissimo, caro, carissimo, caro, carissimo. Io non so nella mia rubrica quanti clienti ho veramente tanti nominativi, no? E spesso mi piace vedere lo stato. Quando vado a vedere lo stato, allora vedo a un certo punto, ecco, l'amico vero, quando io sono in difficoltà tutti mi abbandonano, ecco, quello non si fa vedere più, allora cominciano a parlare male degli altri, ecco i veri amici, ecco questo, ecco quest'altro, ecco quell'altro. Anche questo è un altro aspetto, vero? L'amico. Eppure, cari fratelli, a volte anche noi cerchiamo un'amicizia che non è spirituale. Io credo sia molto importante capire questo, trovare anche l'amicizia spirituale, un'amicizia, costruire un'amicizia che viene dal Signore, perché altrimenti avremo sempre un'amicizia che ci deluderà. E noi possiamo vedere come l'uomo spesso viene deluso, perché crede fortemente nell'amicizia, e poi a un certo punto crolla tutto. Però questo accade anche per noi. Quante volte innalziamo magari il nostro fratello, la nostra sorella, e poi cade tutto. Come abbiamo costruito il nostro rapporto? Mi sono chiesto, sono domande che mi sono posto. In quale modo? E poi dicevo, la parte spirituale. Beh, la parte spirituale viene molto trascurata. Spesso viene molto trascurata. Facevo riflettere un articolo che ho letto, che un credente scriveva: ci sono molti lettori attenti della Bibbia che non conoscono la Bibbia. E questo credente parlava proprio dei farisei. E diceva, ma ci avete fatto caso come il Signore Gesù trattava i farisei? Come si rivolgeva ai farisei? Si rivolgeva a loro come se fossero persone che non conoscevano la Bibbia. Bravi lettori, ma non conoscitori della parola. L'Apostolo Paolo dice nella prima lettera ai Corinzi che addirittura ci sono alcuni che non conoscono la Bibbia, alcuni credenti parla, e dice questo è a loro vergogna. La parte spirituale è fondamentale. Noi credenti, soprattutto noi credenti, dovremmo comprendere questo aspetto. Al non credente, se si occupa un minimo della parte spirituale, cioè credendo che c'è Dio e magari tenendo un certo comportamento, beh, la sua vita sicuramente migliora nelle cose materiali, no? Non ha la salvezza, sia chiaro, eh? Però la sua vita è migliore. Ma parliamo di noi credenti. Se ci occupassimo veramente della sfera spirituale, se dessimo a tutto questo un discernimento che dovremmo dare del vero valore di ogni cosa e collocarla al punto giusto, noi saremmo dei credenti che veramente sarebbero una bomba in tutto il mondo e dovunque ci troveremmo. Però, fratelli, qui non si parla solamente di un mondo disastrato. La parola di Dio ci mette a conoscenza di un altro aspetto. Allora, prima di tutto, ci chiama a fare che cosa? Queste sfere della vita le viviamo tutti quanti. Ma come dice Mosè in quella preghiera nel Salmo 90, il Signore insegnami a contare i miei giorni, insegnaci a contare i nostri giorni, per quale motivo? Perché dice dobbiamo imparare a contare i nostri giorni? Perché questo è fondamentale, eh? Qui non si tratta solo di capire queste cinque sfere, quale è importante, quale è meno importante o classificarle. Affinché tu mi dia, dice, un cuore saggio. E dice, Signore, aspetta un attimo. Quando io so che la mia vita sta terminando, voglio contare i miei giorni per prepararmi, è vero. Magari dico, aspetta, mi voglio almeno godere qualcosa, no? Voglio viaggiare, voglio visitare il mondo, voglio fare questo, voglio fare quell'altro, quello che non ho mai fatto. Ma Mosè dice, Signore, dammi un cuore saggio. Questo mi ha portato a riflettere. Perché oggi, se noi vogliamo vivere con equilibrio queste cinque sfere della nostra vita, abbiamo bisogno di che cosa? Un cuore saggio. E noi sappiamo che la saggezza ce la dà solamente il Signore. E questa saggezza ci permette di scegliere con discernimento la via che dobbiamo seguire. Se leggiamo in Proverbi capitolo 14, al versetto 8, dice: la saggezza dell'uomo accorto sta nel discernere la propria strada. È fondamentale. Sta nel discernere la propria strada. Noi che viviamo in questo contesto di queste sfere, se non discerniamo il modo come dobbiamo vivere, come dobbiamo valorizzare queste sfere, noi non andremo nient'altro a fare che cosa? A svuotarle. Le svuoteremo. Oggi ci sono le famiglie, no? Quante famiglie ci sono? Tantissime famiglie. Però ci sono tante famiglie rotte. Ci sono molti figli che non hanno più il senso di una famiglia. L'altro giorno ascoltavo la radio che si diceva che nel 2030 mancheranno 794.000 giovani che lavoreranno. A quanto pare i bambini non nascono più, non ci sono più, perciò non avremo un ricambio generazionale. Ma le famiglie non ci sono proprio, perché oggi c'è un egoismo incredibile. Quante persone non fanno più figli e non creano nemmeno famiglie? È vero, tutto questo accade. Ma perché non c'è il discernimento spirituale delle cose. Ma fratelli, anche noi stessi, noi abbiamo bisogno di vivere la vita spirituale con un discernimento, con una saggezza spirituale, altrimenti faremo la stessa fine. E allora vediamo che a un certo punto la scrittura ci mette a conoscenza di un aspetto. Dice, guardate fratelli, e qui è proprio Giovanni che ne parla, l'abbiamo letto tante volte, è un versetto che leggiamo spesso, ma in modo particolare mi faceva ancora riflettere. Giovanni sta dicendo, cari fratelli, stiamo attenti, perché noi come credenti corriamo gli stessi pericoli, perché noi viviamo in questa società. In prima Giovanni, capitolo 2, versetti da 15 a 17, a un certo punto Giovanni dice ai credenti, mi raccomando, vigilate, soprattutto ai giovani, no? State molto attenti. E dice, non amate il mondo, perché il Signore non ama il mondo. E perciò le cose che il Signore non ama, non le dobbiamo amare nemmeno noi. E poi a un certo punto dice tre aspetti che ci fanno comprendere, cari fratelli, che abbiamo bisogno e dobbiamo pregare affinché il Signore ci dia il discernimento spirituale, ci dia la saggezza, ci dia il comportamento che ha avuto Mosè, che si è messo in ginocchio al Signore e ha detto, Signore, dammi saggezza. Eppure Mosè stava nel deserto. No, ma Mosè ha capito, Signore, dammi saggezza, perché ho bisogno di quella saggezza per discernere le tue vie. E Giovanni dice a un certo punto che ci sono tre aspetti che coinvolgono la nostra vita senza che ce ne accorgiamo. E adesso riflettiamo, fratelli e sorelle. Non è vero che vogliamo coinvolti in questo mondo, secondo il pensiero di questo mondo? È vero o no? O capita solo a me? Io vedo che noi, senza accorgercene, veniamo trascinati. Cominciamo a ragionare come il mondo, è vero, come le persone di questo mondo. Cominciamo a parlare come le persone di questo mondo. Ultimamente si stava parlando un po' di pensioni con i nostri con alcuni collaboratori, no? E mi dice un mio collega, mi dice, Leo, ho avuto una brutta notizia, mio fratello 44 anni ha avuto un tumore e sta morendo, no? Ho detto, mamma mia, una brutta notizia. Ho detto, ma tu guarda un po', ho detto, vedi, oh. Ho detto, ma dobbiamo andare proprio in pensione, veramente, io non vedo l'ora, così almeno ci godiamo un po' la vita. E poi ci ho riflettuto, ho detto, ma tu guarda un po', ma questo è un pensiero di un credente, no? Almeno ci godiamo un po' la vita, ma noi siamo credenti. Abbiamo al di là della vita che ci godremo ancora molto di più. Però senza renderci conto noi veniamo coinvolti. E Giovanni dice, state attenti, non amate il mondo perché? Perché dice il mondo comunque, ecco, crea dei problemi nella nostra vita se non stiamo attenti che non abbiamo questa saggezza. Uno di questi problemi è la concupiscenza della carne. Quando parla della concupiscenza della carne, sta parlando di un desiderio che si trova dentro di noi, di un desiderio che fa parte della nostra natura peccaminosa. È qualcosa che quando Eva e Adamo ed Eva hanno commesso questo peccato, hanno coinvolto tutta l'umanità e la nostra natura è stata coinvolta. Cioè, in poche parole, sta dicendo: attenzione alla concupiscenza della carne, cioè quel desiderio che si trova in noi, ok? E cosa fa? La nostra natura come ci fa vivere in questo mondo? Ci fa trovare bene con il mondo, no? Spesso e volentieri, senza che ci rendiamo conto. Oh, noi ci troviamo bene. Ma noi non dovremmo trovarci bene. Non dovrebbe essere il nostro habitat naturale. E allora la parola dice: attenzione! Attenzione a trovarti bene! Perché se ci troviamo troppo bene, c'è qualcosa che non funziona. Vuol dire che noi non abbiamo avuto discernimento nel vedere qual è la via giusta. E spesso e volentieri capita che noi diciamo: ma io mi trovo veramente a mio agio, mi trovo bene. E vedete, quando uno poi si allontana dal Signore, vediamo che addirittura poi arriva a dire: ma io non sento niente, cioè sto bene, non mi sento più in colpa. Ma perché? Perché fa parte della nostra natura peccaminosa che è dentro di noi. Allora un credente cosa fa? Un credente che cresce nelle vie del Signore e che chiede al Signore di dare quel discernimento spirituale, allora capirà, allora i suoi occhi si apriranno, i nostri occhi si apriranno. Poi parla anche di un'altra cosa, un altro attacco. Questo è l'attacco interiore. Noi sappiamo che la Scrittura ci parla dell'uomo come noi stessi, la nostra carne è il nostro nemico numero uno. Poi troviamo la concupiscenza degli occhi. Ci parla di un altro attacco, che questa volta viene dall'esterno. E io penso che oggi, soprattutto la società di oggi, soprattutto i giovani di oggi, ma anche i meno giovani di oggi, mi metto dentro anch'io, siamo molto, molto attaccati esternamente, attraverso la televisione, attraverso il cellulare, attraverso le mode, le persone che vediamo intorno a noi, attraverso lo stile di vita, attraverso le pubblicità, attraverso tante cose, subiamo degli attacchi. E il desiderio degli occhi, cari fratelli, ci porta lontano dal Signore. Fissando gli occhi su queste cose, noi perdiamo la cognizione delle cose, il discernimento. Infatti, se ci facciamo caso, nelle nostre famiglie come viviamo? Esattamente come quello che vediamo fuori a volte. Non c'è più la differenza. Con mia moglie in questi giorni parlavamo di un programma che si fa in televisione, pagano, di cantanti, e abbiamo visto come in modo parallelo, esattamente in modo parallelo, lo stanno facendo anche i credenti. Ma pensavamo che era una novità. Mia moglie è sbalordita, dice: sono 11 anni che lo stanno facendo. Vedete? Quello che vediamo lo portiamo dentro senza renderci conto, senza quel discernimento. Cosa diciamo? Cosa c'è di male? Va bene anche questo. Sapete, Eva così facendo ha immagazzinato con i suoi occhi, attraverso questo aspetto, cosa ha fatto? Ha visto quel frutto e l'ha desiderato, portando l'umanità nel peccato e nella morte. I pericoli, eh? Acan ha fatto la stessa cosa. Acan, dopo la vittoria di Gerico, Dio ha dato un ordine prima che distruggessero Gerico. Ha detto: mi raccomando, non devi prendere niente. Non dovete prendere niente, dovete distruggere tutto. Ma gli occhi purtroppo sono caduti in un posto che ha coinvolto la sua vita, ha coinvolto il suo cuore. Ha cominciato a vedere un mantello bellissimo di Shinar, ha cominciato a vedere dell'argento, ha cominciato a vedere un bastone d'oro. Lo devo lasciare? Facciamo anche noi così, è vero. Ci guardiamo intorno e diciamo: dai, una volta, non è che... dai, va bene. E lui ha fatto così. Quello che mi ha colpito di Acan non è tanto quello che ha fatto, no? Ma è quelle che sono state le conseguenze del suo atto. Sono morte migliaia di persone del popolo di Israele. Migliaia di persone. E poi, quando leggi il testo, tu vedi che a un certo punto è morto anche lui con tutta la sua famiglia, no? Perché il Signore l'ha giudicato. E in quel momento ho detto: Signore, perché non l'hai perdonato? E poi ho detto: ma quel peccato ha distrutto migliaia di persone. Per colpa sua sono morte migliaia di persone, innocenti. Questo è il peccato, stiamo attenti, dice Giovanni. Vedete cosa accade quando i nostri occhi guardano fuori, quando i nostri occhi immagazzinano E anche Davide sappiamo molto bene cosa ha fatto, no? Addirittura arrivare ad uccidere, è arrivato ad uccidere. E un terzo aspetto che ci dice anche Giovanni, stiamo attenti come credenti. Non c'è solo la concupiscenza della carne, gli occhi, ma parla anche della superbia della vita. Beh, la superbia, in modo superbo chi è che vive? Di solito vive un uomo che non crede in Dio, no? Una donna che non crede in Dio. Perché è tutto concentrato su se stesso, io. Però vi devo dire, quando leggevo questo brano, La superbia della vita, credo che la vita porti all'uomo stesso e anche al credente a sentirsi un Dio in terra. Adesso vi spiego il perché sono giunto a questa conclusione. La superbia della vita, man mano che si va avanti nella vita e che acquisiamo esperienza e più forza nelle cose, anche noi a volte ci sentiamo dei prepotenti, superbi e superiori a Dio, se non stiamo attenti. E allora cominciamo a dire come dicono tutti, no? Io sì. C'è una persona che quando parlo con lui dice, lo so, dammi retta, so io. Questo mi innervosisce. Ma questa è la superbia della vita. E vedete, a volte si può arrivare anche come credente a vivere in questo modo e a dire non ho più bisogno di Dio, no? A dire, Signore, tu hai bisogno di me. Cominciamo, vedete, queste palline che noi tiriamo in aria, no? Sono cadute quasi tutte, o mi sbaglio? Cominciano a cadere senza nessun problema. Non siamo più dei bravi giocolieri. Allora, cari fratelli, la superbia della vita cos'è? Designa anche gli ultimi tempi. Cosa dice? Saranno molti, saranno vanagloriosi. E il problema è che oggi anche la Chiesa, dobbiamo distinguerci da questo, perché anche la Chiesa viene trascinata da questa superbia della vita. Allora, cari fratelli, cosa voglio dire? E qua concludo. Mi piaceva una frase che leggevo, che la vita ha due pilastri principali. Un pilastro è la nascita e un pilastro è la morte. Quando parliamo di morte fisica. L'uomo vive in questi due pilastri, in mezzo a questi due pilastri. Tutto dipende da noi cosa vogliamo fare. Sapete cosa ha fatto Benjamin Franklin? Non so se lo pronuncio bene, comunque è stato un uomo molto importante, è stato un uomo che è stato anche, se non mi sbaglio, presidente anche dell'America, giusto? Grazie. Lui si era proposto di mettere in pratica ogni giorno 12 regole, leggetele, sono molto interessanti, 12 regole su se stesso. Si autodisciplinava, ma diceva, come vogliamo vivere la nostra vita dipende da noi. Allora, cari fratelli e care sorelle, ognuno di noi in questo frangente è un progettista ed è anche un costruttore. C'è il progettista e l'esecutore, il costruttore sciocco. Quello lì disavveduto che costruisce sulla sabbia, è vero? Quello lì che si preoccupa, tutto preoccupato per le cose che non servono e purtroppo raccoglie i suoi frutti. E poi c'è il progettista e l'esecutore avveduto che invece cosa fa? Costruisce con saggezza. Anche qua, quando parliamo di una persona avveduta, di un credente avveduto, il credente avveduto non è quello che pensa 50.000 cose, non è quello lì scrupoloso. Credo che sia quel credente che si mette nelle mani di Dio e dice, Signore, ancora oggi aiutami tu, perché io non sono capace di fare tutto questo. Allora vedete, cari fratelli, cosa voglio dire qua? Cosa ci insegna questo discorso? Poi vedremo più avanti. Abbiamo bisogno di avere un discernimento spirituale dettato dalla saggezza che il Signore ci dà affinché possiamo capire, come si dice anche in Filippesi, dice l'Apostolo Paolo, io prego per voi affinché cresciate nella conoscenza, nell'insegnamento. Ma dice affinché voi possiate discernere le cose migliori. Noi dobbiamo discernere le cose migliori. Tutte e cinque le sfere che abbiamo citato sono buone, ma se noi le viviamo nel discernimento spirituale del Signore, quando le vivremo così, allora andremo avanti. Ma quello che ci insegna ancora la parola, cos'è? Fateci caso, l'impegno. L'Apostolo Paolo, quando in Corinzi parla, parla un po', di quello che è l'atteggiamento, della treta, dice a un certo punto, l'atleta è temperato in ogni cosa, è vero? L'atleta è temperato in ogni cosa. E lui dice, io tratto duramente il mio corpo. Perché dico questo? A chi non piacerebbe avere una bella famiglia? La famiglia del mulino bianco, come si dice? A chi non piacerebbe occuparsi del corpo secondo l'ottica di Dio? A chi non piacerebbe avere un'amicizia seria, pulita, leale, trasparente? A chi non piacerebbe avere un rapporto con il Signore che sia veramente un rapporto con timore, con tremore, con amore, con rispetto, con affetto? A tutti noi. Ma la Scrittura ci dice, se non c'è una vita che ha il temperamento in ogni cosa, il discernimento spirituale, e dove tu non tratti duramente il tuo corpo, tu non otterrai nulla. E infatti lo vediamo. Tutti quegli uomini che noi leggiamo, che hanno avuto una vita spirituale, un rapporto con il Signore meraviglioso, è perché hanno lavorato nella loro vita. Vogliamo avere una bella famiglia? Dobbiamo lavorare. E a volte diventa anche stanchevole. Ma dobbiamo lavorare. Vuoi essere un credente che veramente si mette a servizio del Signore? Devi lavorare. Come si dice giù, ti devi alzare le maniche, no? Altrimenti non fai niente. E questo è su tutto così. Però il problema è che a volte questo impegno lo mettiamo soprattutto nella prima sfera, squilibrando tutte le altre sfere. Cioè ci preoccupiamo della sfera di gomma e non delle altre. Che il Signore ci aiuti e la prossima volta vedremo proprio come possiamo intervenire in queste sfere secondo la Scrittura per avere veramente per giocare, permettetemi di dire questo, per giocare secondo il Signore. Allora sì che potremo veramente cambiare. Che il Signore ci benedica. Amen.
Ci è stato ricordato in che modo costruiamo